troppe le risposte, siamo un paese piccolo, con i mezzi non adatti per questo. Nel frattempo la situazione è andata sviluppandosi perché molte associazioni, tra cui per prima Caritas e l'AS, ha cercato di rispondere ai bisogni e di creare delle condizioni adatte a ospitare queste persone e a trovare anche una soluzione definitiva per loro, perché non è possibile che tutta questa massa di persone possa rimanere per sempre in Grecia. Oggi il numero dei profughi a Lesbos è molto diminuito dal 2016. In questo momento nel campo profughi esistono 3.000 persone. In tutta la Grecia ne abbiamo 103.000.
Lesbos è ormai un simbolo, ma l'emergenza migranti continua, ce lo ha detto lei, ci sono oltre 100.000 persone in tutto il paese. Allora, Caritas Hellas, come sta affrontando la situazione in tutto il paese?
In tutto il paese, dove c'è più bisogno, ovviamente, Caritas Hellas ha cercato di assumere del personale per poter creare delle strutture che possano essere utili a queste persone. Nel totale abbiamo aiutato 504.900 persone che hanno usufruito dei servizi di emergenza che Caritas ha cercato di istituire ad Atene, a Salonico, a Lesbos e anche in altri posti. Anche lo Stato greco ha cercato di creare dei centri di accoglienza. C'è un modello di centro di accoglienza chiuso e controllato, per il quale Caritas Hellas non è d'accordo, nel senso che mettere queste persone assolutamente isolate dal contesto sociale troviamo che non è dignitoso umanamente. Una libera circolazione crea pure dei problemi, però bisogna provvedere anche in altri modi. Per tutte queste cose Caritas Hellas ha creato, e in questo momento anche nel campo di Lesbos esiste una struttura dove i profughi possono occuparsi in attività socializzanti e attività ricreative, creative. Possono imparare a costruire delle cose a seconda se sono uomini o donne. Per la questione delle donne e delle giovani ragazze, sostegno psicologico, perché le loro condizioni sono chiaramente più delicate rispetto al resto dei profughi.
Quali sono le zone in Grecia adesso con più difficoltà per quanto riguarda i migranti?
Sono le isole, non solo Lesbos ma anche Samos. A Samos è stato istituito recentemente uno di questi centri, che però funziona da poco tempo e vogliamo vedere come evolverà. Peraltro Caritas Hellas non è che ha delle risorse infinite, è sostenuta dalla Caritas tedesca, dalla Caritas italiana, anche da altri programmi che si sono presentati nel corso degli anni dal 2016 in poi. In questo momento, allora, a parte queste isole che sono vicine alla Turchia, dove chiaramente è più facile queste barche possono approdare, c'è Atene e Salonico.
Il Papa più di una volta ha richiamato al suo ruolo la comunità internazionale, quindi qual è la denuncia di Caritas Hellas nei confronti di ciò che non viene fatto a sostegno della Grecia?
Caritas Hellas ha sempre sostenuto che tutti i paesi dovrebbero prendersi cura, fare proprio il problema dei migranti. Perché la Grecia è soltanto al confine dell'Europa. Caritas Hellas ha sempre corso per poter offrire tutto quello di cui disponeva per rendere più umana e più dignitosa la loro permanenza nel momento in cui arrivano qua. Però l'arrivo in Grecia non è il loro fine ultimo.
E questa era Anna Maria Stella Foscolu, che è il segretario generale di Caritas Hellas. Vi ricordo che siete sintonizzati sul canale italiano di Radio Vaticana. Stiamo per seguire la visita ai rifugiati di Papa Francesco nell'isola di Lesbo. Ci arrivano in bassa frequenza le immagini in questo momento. L'incontro del Papa dovrebbe essere intorno alle 9.45 ora italiana, alle 10.45 nell'isola di Lesbo. Vediamo il le immagini che ci preannunciano l'inizio di questo incontro. Noi commentiamo il tutto con Laura Stopponi, responsabile dell'ufficio Europa di Caritas Italiana, ospite qua degli studi di Radio Vaticana. Ancora buongiorno e bentrovati.
Grazie.
Noi ci dobbiamo fermare un attimo, ci collegheremo con anche il portale,
certo,
Vatican News, e poi entreremo in Radio Cronaca Diretta. E siamo in radiocronaca anche con quanti sono sintonizzati su Vatican News, oltre che sul canale italiano di Radio Vaticana. Sul portale possono essere viste anche le immagini di quello che sta avvenendo proprio nell'isola di Lesbo. Noi qua in radio naturalmente ve le racconteremo e lo faremo con Laura Stopponi, ricordo, responsabile dell'ufficio Europa di Caritas Italiana. Ancora ben trovata. Abbiamo visto subito una novità di questo campo nell'isola di Lesbo, che è vicino al mare rispetto all'altro che è stato chiuso per un incendio, che era invece più interno all'isola.
È ancora peggio, nel senso che è stato costruito sopra un vecchio poligono di tiro. Noi sappiamo dall'esperienza della Sardegna cosa significa a volte costruire delle strutture dove nuova struttura dove c'erano delle strutture militari, quindi c'è sempre un problema di residui bellici. Dall'altra è fronte al mare, quindi si prende tutti i venti che arrivano freddi, diciamo che arrivano quindi dal mare, quindi in una situazione non proprio felice. Sembra quasi che, cioè, rendere più difficile la permanenza di queste persone possa far parlare, quindi queste persone possono dire a chi sta dietro di loro: non venite, perché tanto l'accoglienza è talmente tremenda che non trovate altre vie di accesso.
Vediamo
un po'
proprio
il messaggio.
Una sorta di compound che sono praticamente sul mare, non vorrei dire, è una specie di golfo che ospita questa piccola città.
Sì, diciamo, l'idea è di mettere naturalmente in un luogo appartato, giustamente poi l'isola è piccolina, quindi, però il problema è da quello che ci hanno detto anche le testimonianze delle persone che vivono lì e che praticamente sono esposte a tutti i venti e quindi alle intemperie meteorologiche, quindi le situazioni certamente è migliore, come potete vedere ci sono dei bei container, la gente perlomeno ha un tetto sopra la testa, per anni le persone sono state accolte sotto delle tende fatiscenti.
Come vivono queste persone in questo campo? Cosa fanno?
Niente, ed è questo il nostro dramma, il tentativo che noi stiamo facendo in tutta, insieme alle Caritas Hellas, ma non solo. E il problema è che centinaia di migliaia di persone si trovano costrette in questi campi, che sono se pensiamo al nuovo campo di Lipa che si sta costruendo in Bosnia, sono campi lontani dalla popolazione perché non devono essere visti, quindi si allontana la possibilità di un'integrazione, ma sono campi dove le persone stanno lì senza poter far nulla. Immaginate, ci sono tantissimi bambini, perché noi vediamo spesso le immagini dei migranti, vediamo uomini singoli, soli, ma ci sono tanti minori non accompagnati, ci sono tanti bambini che non vanno a scuola, perdono a volte 1, 2, 3 anni di scuola, fin tanto che non possono raggiungere poi la meta finale. Per cui quello che ci ha appena raccontato la segretaria generale di Caritas Hellas, questi piccoli angoli che noi abbiamo chiamato social cafe, social corner, sono uno dei tentativi di portare un po' di umanità all'interno di questi campi. C'è degli spazi dove i bambini o le famiglie possono parlare, possono prendere un caffè, possono seguire dei corsi di inglese e i bambini possono recuperare un pochino di scuola. E questo è il dramma che ci raccontano i migranti, il dover stare lì giorni e giorni in attesa senza sapere cosa succederà loro nei giorni successivi e senza poter far nulla.
L'incontro, la visita del Papa ai rifugiati avverrà nel centro di identificazione del campo.
Sì. È un hotspot, noi ricordiamo la normativa europea che ha creato questi hotspot che dovrebbero identificare le persone per capire se poi hanno diritto a richiedere l'asilo, e quindi sono luoghi, adesso la Grecia naturalmente ha velocizzato molto questi processi. All'inizio erano nel 2015-2016, quando arrivò la prima ondata soprattutto dei siriani, ebbero grandi difficoltà perché naturalmente non erano preparati. Ora nel tempo su questo il governo è stato molto efficiente, per cui stanno cercando di velocizzare, un po' come è successo anche per noi per Lampedusa, il passaggio tra l'isola al continente. Però sappiamo anche che molte persone vengono respinte anche brutalmente in modo tale da non dover mai arrivare a Lesbos, quindi in mezzo al mare.
Il Papa intanto è arrivato nel campo profughi a Lesbo e ci apprestiamo a vivere questa piccola cerimonia. Ci sarà un canto iniziale, poi il saluto del vescovo, il saluto del vescovo dell'arcidiocesi di Naxos, Andros Tinos Mykonos. Vedremo e ascolteremo anche questo. Poi ci saranno due testimonianze, quella di un rifugiato e di un volontario, e poi il discorso del Papa, lo scambio dei doni, e il Papa si fermerà poi con alcuni rifugiati e dovrebbe visitare anche alcune abitazioni, entrare dentro questi compound che abbiamo visto. Per chi ci segue sul portale Vatican News ci sono le immagini e si possono vedere queste realtà che ricordano un po' anche i Balcani, mi sembra di capire, dove, come tu hai ricordato Laura, ci sono questi campi profughi anche nella parte del Kosovo, non soltanto nella Bosnia.
Li troviamo in Albania. In Albania devo dire che la situazione è leggermente migliore, ma li troviamo in Albania, li troviamo in Macedonia, li troviamo in Serbia. In Serbia abbiamo più di 10 campi di accoglienza, li troviamo in Bosnia. Praticamente lungo la rotta balcanica o rotta orientale, che ha portato centinaia di persone dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Iran, ma anche da altri posti africani, perché molte persone arrivano in aereo in Turchia e poi dalla Turchia intraprendono il viaggio, e quindi arrivano e percorrono proprio dalla Grecia, attraversano, diciamo, chi va in Albania, poi c'è la Macedonia. La Macedonia, prima andavano in Serbia, in Bulgaria, poi da quando è stato costruito il muro tra la Serbia e l'Ungheria molte persone dalla Serbia si spostano in Bosnia. Vi ricordate, proprio in questi giorni ricorre un po' l'anniversario dell'incendio del campo di Lipa, Bosnia. Siamo stati durante tutto, diciamo, il periodo della fine dell'anno scorso, l'immagine di tutte di quelle violenze, diciamo, delle persone che venivano respinte al confine della Croazia, no? tra la Bosnia e la Croazia, e queste persone che vivevano al gelo perché non c'era un campo di accoglienza che potesse dare un tetto a queste persone che stavano praticamente in mezzo ai boschi, e adesso hanno costruito, grazie anche alle risorse dell'Unione Europea, questo enorme campo in questa landa desolata che si chiama, diciamo, Lipa, dove risiederanno anche lì migliaia di persone. Quando parliamo di 3.000 persone, vi rendete conto che è un paese, non sono poche.
Una piccola cittadina.
E quanto possiamo pensare che queste persone possano integrarsi o possono vivere un momento che non sia di grande disperazione quando sono così tanti ammassati in un luogo così piccolo? Insomma.
E questo è il punto, Laura, l'integrazione. In questo caso ci sembra veramente difficile l'integrazione, anche perché queste persone vivono in un'isola, quindi di per sé già sono isolate in qualche modo dall'isola, cioè dalla Grecia, dalla nazione, laddove magari l'attività anche integrativa potrebbe avere qualche chance in più. E il tema dell'integrazione è un altro tema quando si parla di migranti, che gli stati fanno fatica ad affrontare con una certa organizzazione e anche una razionalità.
Assolutamente, e noi tanto che stiamo premendo affinché anche in Grecia, ormai sono 100.000, molte di queste persone comunque...
Abbiamo
sentito
la Presidente della Grecia dire che la Grecia da sola non ce la può fare, l'Italia spesso dice da sola non ce la può fare, chiede aiuto all'Europa, ma praticamente è un rimpallo di responsabilità e tale resta.
Assolutamente sì, teniamo presente che ci sono altri paesi che accolgono in misura molto massiccia. Pensate che la maggior parte di queste persone l'unico desiderio che hanno è quello di raggiungere la Germania, quindi la Germania e la Francia, ma i paesi anche, diciamo, del nord Europa accolgono numeri molto elevati.
E questo è un altro
c'è
aspetto.
Però tutta una frangia di paesi che si rifiuta completamente.
E questo è un altro aspetto, perché molti migranti che arrivano hanno una meta dove andare.
Certamente.
Vengono poi di fatto bloccati nel paese di approdo, nel paese di arrivo, e qui c'è tutto il dibattito in Europa se cambiare o meno queste realtà. Però forse la maggioranza di queste persone hanno amici, parenti o realtà dove cercano di andare, ma gli ha impedito.
È vero in parte, nel senso, noi abbiamo per esempio una famiglia, diciamo, padre con 4 figli, la mamma era arrivata con un primo flusso siriani, la mamma è stata accolta in Germania, quindi adesso lavora, ha un regolare permesso di soggiorno. Queste persone sono bloccate in Bosnia perché non riescono ad avere un visto per poter andare a raggiungere la madre. Sono ormai 3 anni che sono lì.
Qui il visto dovrebbe essere dato
dalla Germania e dovrebbe essere dato dalla Bosnia in accordo con la Germania. Non si riesce a trovare l'accordo, quindi queste persone sono bloccate. Ci sono altre invece, ecco,
il Papa che si sta avvicinando in auto al campo.
Ci sono invece persone alle quali gli è stato chiesto di che sono entrate anche clandestinamente in Grecia, alle quali gli è stato chiesto di palesarsi, quindi diciamo, con promesse di vario tipo, e che poi invece è stata l'occasione per poterle ricaricare su un aereo e rispedirle in Turchia. Quindi è un tema molto difficile. C'è la possibilità, almeno per la Grecia, è un paese dell'Unione Europea, quindi può offrire opportunità di integrazione per queste persone, e penso che alcune di loro alla fine, diciamo, accetterebbero pure, visto che sono anni che risiedono in questo paese.
Altro tema di cui si parla tantissimo sui giornali è quello del respingimento, che poi andiamo a vedere non sempre viene attuato, perché poi mancano gli accordi tra gli stati, quindi non si può prendere un aereo, caricare delle persone e portarle, perché sarebbero ulteriormente respinte da dove sono partite. Anche qua c'è una gran confusione.
Certamente, diciamo, il problema è che si attua il respingimento laddove invece, per il principio della Convenzione di Ginevra, si dovrebbe dare la possibilità alla persona di spiegare per quale motivo sta entrando nel paese.
Ed ecco il Papa che sta salutando i migranti, è arrivato nel campo e sentite I Love You. Ascoltiamo le voci che ci arrivano dal campo di Lesbo. Diciamo che c'è il sole questa mattina nell'isola.
Infatti,
di Lesbo.
Beh, quando pensiamo alla Grecia pensiamo al sole e al mare, quindi vedo che c'è una bella accoglienza, almeno dal punto di vista della natura.
Il sole e il mare ci sono,
ci
quindi
sono.
Questo ci conferma la bellezza,
sì,
di questi posti. C'è qualche difficoltà nel collegamento, come chi segue il portale Vatican News può vedere, ma noi continuiamo nel nostro racconto. Sono molti giovani, mi sembra di capire, ospiti di questo campo, almeno dalla realtà, anche minori.
Ci sono molti minori non accompagnati, ci sono molti bambini, perché è un campo che accoglie le famiglie. Voi sapete che molti campi spesso tendono anche a dividere gli uomini dalle donne, a volte gli uomini dalle famiglie, cioè dalla moglie e dai figli. Questo è un altro tema anche molto importante. Ci sono state grandi drammi anche perché le famiglie a volte vengono divise.
Comunque, in questo campo le famiglie vengono mantenute
sono mantenute, però come potete vedere non sono solo uomini da soli, ma ci sono tante famiglie, che quindi comportano problematiche completamente diverse.
Da dove arrivano i migranti di questo campo a Lesbo?
Queste sono persone che arrivano principalmente dalla Turchia. Voi sapete che la Turchia è il paese che accoglie il più alto numero di migranti,
dalla
di
Turchia
rifugiati.
Come passaggio, però.
Come passaggio, e da lì arrivano praticamente due flussi: arrivano coloro che, diciamo, stanno scappando, voi sapete, avete sentito l'Afghanistan, ma non solo, c'è la Siria, c'è l'Iraq, l'Iran, quindi tutti i paesi, cioè, dell'Asia, e queste persone arrivano a piedi praticamente. Adesso stanno arrivando, mi dicono, anche dal Libano, perché comunque c'è un dramma che conosciamo anche in Libano. Però in Turchia arrivano anche persone dal Centrafrica, perché hanno la possibilità di arrivare ad Istanbul senza dover richiedere il visto, quindi arrivano con visti turistici e da lì poi provano ad arrivare, quindi troveremo anche persone che provengono dall'Africa. Stranamente, tempo fa mi ricordo è arrivata pure una famiglia, ci sono anche delle provenienze molto particolari, c'era una famiglia cubana, e io quando me l'hanno detto non immaginavo il percorso che hanno dovuto percorrere queste persone per arrivare da Cuba fino alla rotta balcanica, quindi fino in Bosnia, ma le persone veramente percorrono strade infinite per poter scappare dalla paura. Certamente adesso ci sono molte persone che arrivano anche dall'Etiopia, dall'Eritrea, dal Sudan, dalla Somalia, e come vedete c'è una donna che probabilmente proviene da quelle parti, perché sappiamo bene la situazione della situazione attuale di questi paesi.
Ascoltiamo ancora le voci che ci arrivano dal campo di Lesbo. Abbiamo ancora difficoltà per quanto riguarda piccole difficoltà per quanto riguarda le immagini. Thank you. La vita in un campo è dettata da una organizzazione minima, da orari di pranzo, di colazione, di cena, ci sono dei momenti di vita comune?
Dipende molto dai singoli campi, veramente ogni campo ha una storia a sé e adesso non so questo campo nuovo, perché è stato veramente costruito da poco, se, diciamo, che cosa, anche perché, come dicevo, l'accesso è molto limitato alle organizzazioni e le associazioni che, di volontariato che lavorano in questi campi, quindi sicuramente ci sono momenti dedicati soprattutto al consumo dei pasti, però poco altro, ecco, non ci sono grandi attività, noi che chiamiamo psicosociali, cioè attività che permettono a queste persone di socializzare e quindi di poter spendere del tempo in maniera diversa, ed è uno dei compiti che Caritas sta svolgendo in quasi tutti i campi, cioè provare a portare dentro la scuola, attività ludiche, insomma, organizzazione anche di piccoli tornei sportivi, proprio perché queste normalmente non vengono organizzate, perché viene percepito il migrante come una persona che, diciamo, che deve essere tenuta sotto controllo e basta, quindi non sono delle persone. Il Papa ce lo ricorda tutti i giorni nei suoi vari discorsi, ovunque lui ricorda che queste persone sono persone, quindi hanno bisogno di essere riconosciute come persone con la loro dignità e i loro diritti. Spesso vediamo, diciamo, uno dei drammi che ci raccontano, leggevo recentemente proprio sull'isola di Lesbo, la difficoltà che hanno molte queste persone, hanno, diciamo, perché vivono stando senza far nulla per lunghe ore, naturalmente tutto ciò che è la storia dolorosa che si portano alle spalle, queste persone hanno tutti drammi che diciamo dietro nel loro passato, e quindi è solo un modo per rivivere questi drammi, perché non hanno la possibilità di fare altro.
Bambini minori non accompagnati, questo altro aspetto che questo pone ulteriori problemi agli
assolutamente
stati.
Sì, assolutamente, sono numeri, non stiamo parlando di poche centinaia, sono migliaia i minori che arrivano, ragazzi che possono andare dai 14 ai 17 anni, spesso mandati avanti dalle famiglie, diciamo, che investono su di loro nella speranza che possano arrivare, però immaginatevi un ragazzo di 14-15 anni che attraversa, che cammina, che percorre, a volte anche molti ragazzi afghani hanno quell'età, che camminano anche uno, due anni per arrivare qui, e che possono quindi essere facilmente trafficati da persone che li convincono a seguire, quindi possono essere vittime di traffico molto facilmente, perché sono persone che sono molto sole. Quindi c'è una grande attenzione da parte della Caritas, se non solo delle associazioni che sono impegnate proprio per cercare di monitorare questi ragazzi, di poter dar loro una mano, soprattutto un ascolto, perché è quello di cui hanno bisogno maggiormente. Molti di questi paesi non hanno ancora le normative, l'Italia ha una normativa molto avanzata rispetto ai minori non accompagnati, noi ne accogliamo tanti, e per cui c'è tutta una procedura anche di accompagnamento e di
minori
gestione.
Minori che poi riescono a ritrovare le loro famiglie, cioè c'è un ricongiungimento possibile o no?
Questo non, a volte sì, perché sono fratelli minori, laddove c'è già la famiglia, il fratello più grande, quindi il tentativo è quello di farlo ricongiungere. Spesso no, perché comunque sono famiglie che vengono lasciate, che sono lontane, per cui non c'è la possibilità di ricongiungerli. Quindi.
Ancora il saluto del Papa ai migranti, siamo sull'isola di Lesbo. Stiamo raccontando la visita ai rifugiati, è la seconda volta che il Papa raggiunge l'isola di Lesbo. È stato questo, Laura, il campo in Europa più grande, credo, fino all'anno scorso.
Sì, assolutamente. Adesso
si
è ridotto molto, perché dopo le varie polemiche e anche pressioni da parte di molte associazioni, avevano raggiunto dagli 8 ai 9.000 persone, quindi c'è da immaginare che anche le proteste, anche violente da parte delle comunità locali, a un certo punto sia stato anche giustificato, perché naturalmente era un'isola che era diventato un immenso campo profughi. E dall'altra parte il governo quindi ha provveduto ad accelerare anche le varie procedure di ascolto, ma diciamo, quindi trasferendo abbastanza velocemente i migranti negli altri centri costruiti all'interno del paese, nel continente. Per cui adesso il numero è notevolmente ridotto, ma noi sappiamo che siamo in pieno inverno con una pandemia e soprattutto con una politica di respingimento da parte del governo greco molto forte. Abbiamo però, noi sappiamo bene che la Turchia è insomma, di fronte, la Turchia che sta vivendo una drammatica crisi economica. Leggevamo proprio ieri della svalutazione della lira turca, per cui lì vivono 4 milioni di profughi e in un momento o un altro potrebbero comunque, diciamo, si potrebbero aprire le porte per l'arrivo di queste persone. Abbiamo poi la crisi in Afghanistan, le persone ancora non sono arrivate perché naturalmente ci vuole del tempo dall'Afghanistan per arrivare in Grecia, però certamente se la situazione degenera come già, insomma, è già drammatica di per sé, e molti afghani hanno percorso la via di, diciamo, per poter arrivare qui in Europa.
Per arrivare poi sulla rotta balcanica.
Per arrivare sulla rotta balcanica.
Noi siamo abituati a guardare al Mediterraneo, ma in realtà sta prendendo sempre più piede e si sta organizzando la rotta balcanica. Beh, in una realtà, quella balcanica, che già di per sé ha grossi problemi interni.
Assolutamente sì, sono paesi molto fragili che hanno subito le conseguenze della crisi economica prima e della pandemia dopo, e quindi paesi in grosse difficoltà, se pensiamo soltanto alla Bosnia, che in questo momento, diciamo, vive anche una situazione drammatica.
Ma proprio interno con la comunità serba.
Assolutamente sì, 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 sì. Ma la Serbia anche, diciamo, la Macedonia, sono paesi piccoli, e poi c'è questa complessità di migranti che arrivano in un paese dell'Unione Europea, ritornano in paesi che non sono dell'Unione Europea, quindi con tutta una serie di frontiere da attraversare, documentazione anche da presentare.
Laura Stopponi, noi stiamo raccontando, non ce ne rendiamo conto, forse chi ci ascolta magari se ne rende conto, di un mondo, di un'Europa veramente difficile. Cioè, noi parliamo di integrazione, stiamo arrivando a Natale, ci stiamo preoccupando, c'è la pandemia, la mascherina all'aperto, i negozi, i regali e tutto, ma stiamo parlando di un'Europa, guardando questo campo io stavo tornando indietro con la memoria a quello che era la storia degli anni 40, della Seconda Guerra Mondiale. Sono campi molto diversi da quelli nazisti o da quelli che erano, certo, in Germania, ma il concetto di campo resta, nel senso, un luogo dove tu vai ad assemblare delle persone, certamente, ripeto, in maniera molto diversa, ma è come se la storia si ripetesse in modo più moderno, molto probabilmente, e alla fine c'è anche questa grande Unione Europea che era nata con intenti assolutamente positivi, che mi sembra faccia una fatica enorme nello stare insieme tra i vari paesi, ma soprattutto nell'accogliere il diverso.
Certamente.
Raccontando una realtà preoccupante, molto probabilmente, non ce ne rendiamo sempre conto.
È
forse noi giornalisti non ne parliamo a sufficienza, ma stiamo raccontando di una realtà molto preoccupante.
Assolutamente sì, dico, io sono reduce da una serie di telefonate, di incontri dal direttore della Caritas Bielorussia alla direttrice di Caritas Ucraina, e le situazioni sono esplosive. La pandemia sicuramente ha influito notevolmente ad acuire ulteriormente problemi che sono lì, che stanno quasi marcendo. L'Unione Europea è difficile, perché l'Unione Europea sta riversando su questi paesi un'enorme quantità di denaro. Il problema è che l'Unione Europea è fatta da stati membri, e nel processo che abbiamo visto, diciamo, negli ultimi 6-7 anni, forse anche 10 anni, è stato quello di un rafforzamento del potere degli stati membri all'interno delle istituzioni europee, quindi quasi si delega la colpa alle istituzioni europee quando la decisione viene presa all'interno di istituzioni dove ha il predominio il potere dello Stato membro. Quindi gli Stati hanno, diciamo, quando si parla soprattutto di migrazioni, è logico che prevale l'interesse nazionale. Fin tanto che non riusciamo ad andare oltre l'interesse nazionale e a pensare come cittadini europei, come quindi parte di una comunità più ampia. E poi dall'altra abbiamo le contraddizioni, abbiamo visto da tutte le parti, abbiamo una Germania, un'Austria che è priva che ha grandi difficoltà a reperire medici, a reperire personale infermieristico, tutto il tema dell'assistenza domiciliare, e quindi abbiamo da una parte un grande bisogno di manodopera e dall'altra questo respingimento di persone che potrebbero essere impiegate, e stiamo parlando di numeri comunque piccoli, perché su una popolazione di 500 milioni di abitanti stiamo parlando dell'1%, quindi non sono numeri enormi. L'Europa non è invasa dai migranti, ci sono dei paesi che sono naturalmente, essendo diciamo, lungo i confini, che hanno diciamo dei problemi, giustamente, come l'Italia, come la Grecia, ma non solo, perché c'è stato tutto il problema della Bulgaria. Però la soluzione, adesso lo vediamo con la Polonia, quando poi i migranti diventano anche strumento di politica, no? Però non è certo alzando delle mura che possiamo rispondere in maniera adeguata. E poi non dobbiamo venir meno, il Papa con dei discorsi meravigliosi dall'incontro del Parlamento Europeo quando andò a Strasburgo, ma anche in occasione dei trattati di Roma, ci ricorda dell'importanza e del valore dell'Unione Europea.
Vediamo il Papa avanzare ancora in un corridoio transennato verso questo centro di identificazione. Siamo nell'isola di Lesbo, tra poco avremo modo di ascoltare testimonianze dei migranti, ma anche il discorso del Papa, il saluto del Vescovo. Stiamo seguendo in diretta su Radio Vaticana, sul canale italiano e sul portale Vatican News questo momento. Il commento in studio è con Laura Stopponi, responsabile dell'Ufficio Europa di Caritas Italiana, che ringraziamo ancora per essere con noi. Tra l'altro notiamo che evidentemente la strada che sta percorrendo il Papa è dissestata, cioè penso che sia un ciottolato, qualcosa di simile, perché il Papa si sta reggendo tra la transenna e il braccio di un suo accompagnatore, incontrando le persone, quindi naturalmente ci saranno buche. Questo ci dà l'idea anche del tipo di campo che stiamo descrivendo.
Ed è una meraviglia, quello che sto vedendo è già una meraviglia. Io ho immagini davanti a me soprattutto dello scorso inverno di questi campi completamente allagati.
Immaginiamo,
no?
Quindi, quando piove, cosa può essere?
Ecco. I famosi canali di scolo,
e anche i servizi igienici, perché poi qui in un momento di pandemia anche questo può sembrare un elemento secondario, ma non lo è affatto.
Non lo è stato. L'anno scorso c'è stato anche il dramma della pandemia, per il quale abbiamo visto questi campi che già erano chiusi praticamente diventare ermetici, per cui la gente non poteva neanche uscire fuori per comprarsi un pacchetto di sigarette.
Praticamente il Papa sta entrando dentro questa piccola città fatta di compound, di questi container adibiti ad abitazione, che certamente non sono il massimo, perché immaginiamo d'estate cosa con 40-50 gradi in quest'isola, questi container.
È già un lusso. Il campo fino all'altro ieri erano un'immensa distesa di tende, le quali la maggior parte del tempo erano completamente allagate, perché immaginiamo la Grecia sempre col sole, ma ci sono anche periodi di pioggia intensa, e avevamo delle immagini di persone che vivevano, famiglie intere sotto dei tendoni totalmente coperti d'acqua. Quindi è già un grande lusso vedere questi container.
Immagino che non ci sia aria condizionata per l'estate, forse qualche cavo che potrebbe darci
essere,
la speranza che all'interno ci sia anche
poi
qualche comfort.
C'è la visita del Papa, quindi diciamo, come sempre, noi sappiamo che quando gli occhi sono puntati, diciamo, delle comunità europee, del mondo, sono puntati su una determinata luogo, normalmente viene reso più accogliente. Ma lo dobbiamo vedere tutti i giorni, ecco, per capire veramente la situazione di questi campi.
Campi che ci riportano con la mente anche a quelli dell'Italia centrale. Qui si parla di terremoto, certamente di tutt'altro problema, ma con disagi che magari possono essere anche quelli. Cioè il concetto del campo non è morto, purtroppo, Laura.
È questo il dramma, perché ci sono tante altre possibilità. Noi abbiamo più volte tentato di far vedere, attraverso delle piccole esperienze, dei tentativi di far vedere che l'accoglienza può essere gestita anche in maniera diversa, piccole strutture gestite. Ma
voi come Caritas avete mai suggerito alle istituzioni un'alternativa al campo?
Assolutamente sì. La Caritas Hellas in questo momento ha un enorme programma finanziato dall'UNHCR, nella quale si accolgono i migranti che sono in processo nel processo per il riconoscimento dell'asilo, hanno quindi affittato un'enorme quantità di piccoli appartamenti proprio per dare la possibilità a queste persone di stare in un appartamento. In Grecia, per esempio, noi avevamo ristrutturato una struttura Neos Cosmos che metteva per le famiglie proprio più vulnerabili, quelle con tanti bambini. Quindi c'è la possibilità di offrire qualcosa di diverso, anche semplicemente il campo aperto, è aperto alle associazioni. Cioè, oggi è la giornata mondiale del volontariato, ci sono tanti volontari che avrebbero voglia di incontrare queste persone.
Il Papa è montato in macchina, si sta allacciando la cintura di sicurezza e dovrebbe arrivare a questo punto all'interno del centro di identificazione dove dovremmo avere la cerimonia che stiamo cercando di seguire. C'è un'interruzione perché ci segue attraverso Vatican News sul circuito internazionale. Eccolo, torna il Papa che con la sua 500 bianca trasferita con la targa Stato Città del Vaticano sta per raggiungere con una velocità veramente bassa, accompagnato da tutta la sicurezza, sta lasciando un po' la cittadina, diciamo,
sì,
le case, le abitazioni, quindi il programma è stato un po' cambiato, molto probabilmente c'è qualche minuto anche di ritardo perché l'incontro doveva iniziare intorno alle 9.45. Comunque vediamo che il Papa sta percorrendo proprio in riva al mare, potremmo dire,
sì.
Questa, vediamo l'isola. Sentite anche le voci che arrivano dall'interno, è un tendone questo centro di identificazione dove tra poco il Papa arriverà.
Sì, dovrebbe essere una struttura comunitaria, quindi avranno costruito anche una struttura ad hoc probabilmente.
Quindi un tragitto in macchina di pochi metri, il Papa sta per scendere, per entrare all'interno, vediamo...
È un uomo di grande energia, pensare alla fatica di tutti questi spostamenti,
sì.
Diciamo, effettivamente è una persona da ammirare.
C'è l'accoglienza di alcuni bambini, molto probabilmente abitanti del campo, e altri bambini che stanno intonando un canto all'interno del centro di identificazione, questo grande tendone.
Pensate che la comunità cattolica in Grecia è molto piccola. È proprio minoritaria, infatti il vescovo di Naxos, sotto il quale la diocesi comprende anche queste isole, però sono comunità
una
veramente
diocesi
minuscole,
enorme, molto grande,
sì. Poi fatta molto da isole, quindi la difficoltà poi di raggiungere i vari territori.
Il Papa è accompagnato dalla Presidente della Repubblica Ellenica che sta facendo ingresso all'interno del tendone, quindi ci apprestiamo a seguire, ad ascoltare le testimonianze, ascoltare quello che il Papa ci dirà. Il Papa si è trattenuto con i profughi nel campo di Lesbo, un tragitto anche abbastanza lungo che ha percorso a piedi, ha salutato, sono tanti bambini, lo abbiamo commentato prima.
Assolutamente.
Laura, molto piccoli, a stretto mani, con tanti sorrisi e chissà anche quante storie questi migranti avrebbero voluto o magari sono riusciti a raccontare in pochissimo tempo al Papa, e io credo anche qualche richiesta di aiuto.
Sicuramente sì, so che lunedì lui avrà poi un incontro con alcuni rifugiati che sono accolti ad Atene. L'importanza, io vedo la grande attenzione che dà sempre Papa Francesco è alla persona, quindi dà il tempo e predilige l'ascolto e l'incontro con le persone, proprio per farci ricordare, questo è il messaggio penso più importante, ricordarci che sono delle persone, delle mamme, dei babbi, dei bambini che noi abbiamo le nostre famiglie, le tuteliamo, che queste sono delle persone. E così vanno viste.
Vedendo anche il coro, questi bambini, vediamo che questo campo ospita persone che arrivano dall'Asia, dal Medio Oriente e dall'Africa, potremmo sintetizzare in questo modo?
Assolutamente sì, perché comunque la rotta balcanica in questo momento è una delle rotte più percorse rispetto, sappiamo che il Mediterraneo è il luogo di incontro, può essere un luogo di scontro ma anche un luogo di incontro, e abbiamo la rotta che dal Marocco porta alla Spagna, la rotta dalla Libia porta all'Italia e poi dal 2015 soprattutto, c'era anche prima, ma si è intensificata, che dalla Turchia porta alla Grecia.
Ascoltiamo questo canto, perché vediamo che il Papa l'ha ascoltato, ammirato, e sta salutando con il pollice alzato. L'applauso del Papa al canto, la Presidente della Repubblica ellenica. Laura, stavi aggiungendo qualcosa?
Sì, molti migranti sono africani, quindi si sentiva il canto in francese. Considerate che molti di loro sono cristiani.
E dovrebbe essere ora l'Arcivescovo Printezis, se l'ho pronunciato bene, che è l'ordinario della diocesi,
sì,
che dà il saluto al Papa. Vediamo in che lingua. Dovrebbe essere in greco tradotto in italiano o in italiano tradotto in greco, vediamo.
Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον αναπληρωτή διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Αυταυτοποίησης Μυτιλίνης, κύριο Δημήτριο Βαφέα, προκειμένου να προσφωνήσει τους επισήμους.
Εξοχωτάτε, κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αγιώτατε, καλώς ήλθατε στην προσωρινή δομή φιλοξενίας της Λέσβου. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που ο προκαθήμενος της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας επέλεξε να επισκεφθεί το νησί μας για δεύτερη φορά μετά το 2016. Η επίσκεψή σας τονίζει τις διαρκείς προκλήσεις του μεταναστευτικού προσφυγικού ζητήματος, αλλά και συμβολίζει τη σημασία της Λέσβου και το βάρος που έχουν κληθεί οι Λέσβοι να σηκώσουν στο όνομα της Ευρώπης. Αγιώτατε, από το 2016, όταν και επισκεφτήκατε τη Λέσβο, μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πολλά στην Ελλάδα ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Τα τελευταία δύο χρόνια η χώρα μας βελτιώνει τις συνθήκες υποδοχής των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τις χώρες τους και φτάνουν στην Ελλάδα και εξασφαλίζει την ασφάλειά τους. Νέες δομές έχουν ήδη εγγενιαστεί στα νησιά της Σάμου, της Λέρου και της Κο, ενώ έχουν κινηθεί και οι αντίστοιχες διαδικασίες για τη Λέσβο και τη Χίο. Αγιώτατε, βρισκόμαστε σήμερα στο χώρο της προσωρινής δομής, της δομής που φτιάχτηκε μετά τον εμπρησμό και την καταστροφή του κέντρου της Μόριας. Η Μόρια αποτελεί ένα αρνητικό σύμβολο των παθογενειών του παρελθόντος, της έλλειψης σχεδίου, της έλλειψης φροντίδας. Αλλά όπως προείπα, αγιώτατε, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα. Ευελπιστούμε η παρουσία σας σήμερα εδώ, λίγες μέρες μετά τα εγγένεια των κέντρων στη Λέρο και στην Κο, όπως σηματοδοτήσει αυτή την αλλαγή προς όφελος των ετούντων αλλά και των κατοίκων των νησιών. Η Λέσβος υποδέχτηκε τις χιλιάδες των προσφύγων και των μεταναστών με αγάπη. Ήρθε η ώρα και η Ευρώπη, αγιώτατε, να κάνει το ίδιο.
Abbiamo perso in greco, in sostanza è stato detto che questo campo può essere anche un'opportunità e un senso di integrazione di queste persone. Vediamo se riusciamo a cogliere.
Εξοχωτάτη πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
questo
κυρία
è il Vescovo che
παρακαλούμε,
sta
μας κάνετε την τιμή, να προσέλθετε
dando il saluto al Papa. Speriamo, dice il Vescovo, che le cose migliorino. Ed ora è la volta della Presidente della Repubblica ellenica. E il Vescovo ha detto che l'Europa deve fare il proprio compito. Ed ecco la Presidente della Repubblica ellenica, Sakella Ropoulou.
Επισκέπτεστε ως προσκυνητής ένα τόπο που ταυτίστηκε με το δράμα των προσφύγων. Η κατάσταση ευτυχώς που επικρατεί σήμερα είναι από κάθε άποψη αισθητά βελτιωμένη με εκείνη που επικρατούσε κατά την πρώτη σας επίσκεψη. Το νησί υποδέχθηκε ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες
τους,
κυνηγημένοι από τους πολέμους, τις πολιτικές
Grecia
διώξεις, την ακραία φτώχεια,
Papa, in
αναζητώντας σε άλλες πατρίδες μια καλύτερη
Lesbo.
Ζωή. Πιστοί στο ανθρωπιστικό τους καθήκον, με νοπές ακόμα τις μνήμες της δικής τους
Sua
προσφυγιάς,
santità,
οι κάτοικοι της Λέσβου
gioia,
έδειξαν κατανόηση και
benvenuto.
Αλληλεγγύη. Σε αντίξωες συνθήκες, ανταποκρίθηκαν
lei per la
seconda
volta visita
ευρισκόμενοι
come
στην πρώτη γραμμή.
Pellegrino questa terra che rappresenta il dramma dei profughi. La situazione è al momento molto migliorata rispetto alla sua visita precedente. Qui ci sono persone cacciate dalle guerre, dalla povertà, che stanno cercando di trovare una vita migliore. Ogni persona ha una memoria, una storia. Gli abitanti di quest'isola hanno dimostrato accoglienza nei confronti di queste persone. Gli abitanti di Lesbo sono veramente una prima linea di accoglienza. Molti in questo momento stanno accogliendo, dando da mangiare e stanno accogliendo con grande umanità queste persone. La Grecia sta sopportando un peso sproporzionato rispetto a questa crisi che sta interessando tutto il Mediterraneo, un mare che ci unisce tutti. Questa è una responsabilità che però deve essere a livello europeo, che supera i singoli stati. Non dobbiamo permettere lo sfruttamento di profughi e migranti. Questo ha detto e sta dicendo la Presidente della Repubblica Ellenica. E ha appena terminato e il Presidente si è rivolta al Papa per difendere e di sostenere la Grecia in questo cammino nei confronti dell'integrazione, ma anche nell'esercitare nei confronti dell'Europa l'accoglienza. È ora la volta del Vescovo della diocesi, l'arcivescovo Printezis.
Agie Patera, sas kalosorizo sti Lesvo, 5 chronia meta tin proti sas episkepsi. Imaste poli charumeni pou irthate xana. I parousia sas edo enisi
krimas katholiki kinotida. Ringrazia il Papa per la sua presenza a Lesbo.
Ke monadiko iero nao mas gia na prosevkithoume mazi pimenas ke pimnio.
È il Vescovo di Chios, Lesbo e Samo.
Για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, όπως της Λέσβου, που έχουν σηκώσει αυτό το δυσανάλογο βάρος της προσφυγικής εισρωής. Το 2016...
Santo Padre, le diamo il benvenuto 5 anni dopo la sua prima visita. Siamo molto felici di averla di nuovo tra noi. La sua presenza rafforza la nostra piccola comunità cattolica dell'isola. La ringraziamo per il suo interesse per i migranti e i rifugiati, dice l'arcivescovo al Papa, come anche per le società locali. Lesbo ha sopportato questo peso sproporzionato dei migranti già dal 2016. Nel 2016 lei aveva lodato il popolo di Lesbo per la sua umanità, l'apertura di cuore verso i profughi, profughi che sono finiti, arrivati sulle nostre coste. Siamo onorati e le siamo grati di questo riconoscimento. La sua parola conforta i perseguitati e fortifica i buoni samaritani di quest'isola. ogni luogo che li accoglie. A Lesbo e nelle altre isole della Grecia i profughi hanno incontrato cristiani, ortodossi, cattolici disposti a sostenere la loro sofferenza. La Caritas Grecia, l'organizzazione caritativa della nostra Chiesa, durante il primo momento della crisi dei rifugiati si è inchinata sui loro bisogni con particolare dedizione e ha cercato di ascoltare le loro storie, di aiutarli nella situazione attuale. Li ha sostenuti nei loro passi futuri, cerca di sostenerli nei loro passi futuri, anche ora che molti dei rifugiati hanno lasciato questi luoghi, la Caritas Hellas continua ad accompagnarli nella loro integrazione nella società greca e nel loro transito in altri paesi. Il Vescovo ha terminato e ringrazia quanti, nel saluto finale, ha ringraziato quanti si sono impegnati in questo saluto e ringrazia il Papa per essere diventata la voce di chi non ha la voce della pace, e l'arcivescovo ha ringraziato il Papa. Ecco Laura, questo
sì, diciamo, devo dire che ringrazio il Vescovo perché ha riconosciuto il lungo, il grande e difficile lavoro che molti volontari hanno fatto,
ed ecco una prima testimonianza. La testimonianza di un rifugiato.
Je suis arrivé en Grèce, à Lesbos, depuis le 28 novembre 2020. 30 ans perdu, une famille de trois petites filles.
È un profugo del Congo.
L'autre avec sa mère
n'ont pas eu la chance
de me rejoindre en Grèce. Et donc je n'ai plus de leurs nouvelles jusqu'à maintenant. Sa sainteté, je viens auprès de sa sainteté pour tout d'abord Je remercie
à mon troyen une paix, un abri et le nécessaire pour la survie malgré quelques difficultés. Je ne peux pas oublier la paroisse de l'Église catholique, ma paroisse actuelle de Mytilini, à Lesbos, qui m'a porté et chéri comme un enfant.
Questo profugo si rivolge al Papa per ringraziarlo per la sua sollecitudine paterna e lo spirito di umanità che dimostra verso i suoi figli rifugiati e migranti, non solo qua ma in tutto il mondo. Che Dio la possa ricompensare insieme al popolo greco che mi ha accolto con spirito umanitario regalandomi pace e rifugio malgrado tutte le difficoltà. Io, dice questo profugo del Congo, non dimentico la mia attuale parrocchia di Mitilene a Lesbo che mi ha sostenuto come un bambino e nella quale prego il Signore. I miei momenti difficili li ho affidati a Dio con la preghiera e l'intercessione della Vergine Maria, nostra madre, madre della Chiesa. Santità, come rifugiato, io sono un pellegrino richiedente asilo alla ricerca di un rifugio sicuro, di pace e di un ricongiungimento con la mia famiglia e anche dell'educazione dei miei figli. Ho subito persecuzione e minacce di morte. Questo racconta, ha raccontato questo rifugiato dal Congo. Ora dovrebbe essere la volta, Laura, della testimonianza di un volontario. Parlavamo prima dei volontari.
Io Your Holiness, my name is Len Meacham, and I'm a member of the local Catholic community here on Lesbos. We thank you for your presence here once again. I thank you for standing beside our refugee and migrant brothers and sisters throughout the world. You inspire and give strength to those of us of all faiths and none who share your position.
Leonardo è il nome di questo volontario che sta facendo in inglese la sua testimonianza.
Members of our then small Catholic community once stood with other people of this island on its shores to help those who had made the often dangerous journey across from Turkey. One man told us that the hand of friendship held out in welcome meant even more to him.
Leonardo è membro della comunità cattolica locale di Lesbo. Sta ringraziando il Papa per essere ancora in mezzo ai migranti a Lesbo, a fianco dei rifugiati e i migranti di tutto il mondo. La Santità ispira e dà forza a tutte le fedi del mondo, anche a chi non condivide la sua posizione. I membri della nostra piccola comunità cattolica si incontravano spesso con altre comunità, incontravano chi arrivava dalla Turchia. La mano dell'amicizia tesa in senso di benvenuto significa più del cibo e dei vestiti che ricevono queste persone. In seguito abbiamo esteso anche ai richiedenti asilo cristiani questa mano di benvenuto, soprattutto dall'Africa occidentale che arrivano nella nostra parrocchia qui a Mitilene, e siamo stati benedetti dalla loro presenza. I nostri fratelli e sorelle hanno portato nuova vita nella nostra comunità dell'isola, e non solo come numeri. La forza della loro fede, della loro speranza, nonostante le sofferenze del passato e del presente, nonostante le loro incertezze sul futuro, è stato un esempio per tutti noi. Hanno arricchito la nostra fede con la loro gioia, entusiasmo, vitalità anche giovanile, la loro partecipazione attiva. La nostra comunità ha offerto sostegno materiale a quanti hanno chiesto asilo, a chi ha avuto l'asilo, a quanti condividono la nostra fede, ma anche a chi non la condividono, la nostra fede. Essendo una piccola comunità, non avremmo potuto farlo senza l'aiuto degli amici sull'isola e il sostegno finanziario degli amici fuori dall'isola. Siamo molto grati. Siamo grati anche ai rifugiati. Avremmo tenuto molto poco senza il loro aiuto. Molti sono persone eccezionali, persone fuggite dai loro paesi, uomini o donne, con o senza credenze religiose, ma tutti accomunati da una profonda comprensione per gli altri, persone capaci, responsabili, ricche di doti e qualità, che ci hanno offerto un aiuto inestimabile, un aiuto senza aspettarsi niente in cambio. I richiedenti asilo hanno la speranza di una nuova vita degna di essere vissuta, e questo volontario termina e saluta il Papa. Anche questa, Laura, è una testimonianza forte di un volontario.
Ha toccato dei temi molto importanti. Innanzitutto la possibilità che, diciamo, quanto può fare un gesto, cioè il fatto di trovarsi davanti a sé delle persone che comunque non lo vedono come uno straniero, come qualcuno, un nemico, ma lo vedono come una persona, e quindi anche quel gesto di un abbraccio, una tazza di tè, quanto possa essere importante nelle persone che arrivano lì dopo un vissuto drammatico. Ha portato il tema anche della nostra nostra fede. Quante di queste persone non sono tutte, diciamo, sono, provengono da fedi diverse, molte sono cristiane, spesso anche che possono arricchire le nostre chiese, cioè l'incontro con l'altro ci arricchisce, la reciprocità, e quindi è un segnale, diciamo, sono parole molto importanti. E dall'altro il fatto che molti di questi migranti sono persone preparate, quindi sono delle risorse e non delle minacce, che possono essere, se naturalmente se gli viene data la possibilità, diventare delle risorse importanti anche per i nostri paesi. Per cui una bella testimonianza, veramente.
Ed ora il canto ci separa dal discorso del Papa, che si annuncia molto interessante, Laura.
Immagino, come sempre sono i suoi discorsi, devo dire, sono delle
visto il luogo e il pubblico.
Poi il tema delle, dei migranti, lui la vede come una frontiera è una, diciamo, che interroga tutti i cristiani, insomma, tutte le persone che vivono tutti i giorni, ecco, non possono dimenticare, non possono volgere lo sguardo da un'altra parte. Quindi normalmente le sue parole sono sempre un monito nei nostri confronti per risvegliarci a volte dall'apatia e dall'indifferenza. Quindi sono molto curiosa di ascoltarlo.
E dall'isola di Lesbo dovremo ascoltare tra poco il discorso del Papa. Siate collegati con il canale italiano di Radio Vaticana e ci potete seguire e vedere anche sul nostro canale Vatican News. Ancora qualche istante e ascoltiamo quanto ci dirà Papa Francesco.
Cari fratelli e sorelle, grazie per le vostre parole. Le sono grato, signora Presidente, per la sua presenza e le sue parole. Sorelle e fratelli, sono nuovamente qui per incontrarvi. Sono qui per dirvi che vi sono vicino, ma dirlo col cuore. Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi, occhi carichi di paura e di attesa, occhi che hanno visto violenza e povertà, occhi solcati da troppe lacrime. Il patriarca ecumenico e il caro fratello Bartolomeo, 5 anni fa su quest'isola, disse una cosa che mi colpì. Chi ha paura di voi non ha guardato negli occhi. Chi ha paura di voi non ha visto i vostri volti. Chi ha paura di voi non vede i vostri figli. Dimentica che la dignità e la libertà trascendono paura e divisione. Dimentica che la migrazione non è un problema del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale, dell'Europa e della Grecia. È un problema del mondo. Eh sì, è un problema del mondo. Una crisi umanitaria che riguarda tutti. La pandemia ci ha colpiti globalmente. Ci ha fatti sentire tutti sulla stessa barca. Ci ha fatto provare che cosa significa avere le stesse paure. Abbiamo capito che le grandi questioni vanno affrontate insieme, perché al mondo di oggi le soluzioni frammentate sono inadeguate. Ma mentre si stanno faticosamente portando avanti le vaccinazioni a livello planetario e qualcosa, pur tra molti ritardi e incertezze, sembra muoversi nella lotta ai cambiamenti climatici. Tutto sembra latitare terribilmente per quanto riguarda l'emigrazione. Eppure ci sono in gioco persone, ci sono in gioco vite umane, c'è in gioco il futuro di tutti, che sarà sereno solo si sarà integrato. Solo se riconciliato con i più deboli l'avvenire sarà prospero, perché quando i poveri vengono respinti, si respinge la pace. Chiusure e nazionalismi, la storia lo insegna, portano a conseguenze disastrose. Infatti, come ha ricordato il Concilio Vaticano II, la ferma volontà di rispettare gli altri uomini e gli altri popoli e la loro dignità e l'assidua pratica della fratellanza umana sono assolutamente necessarie per la costruzione della pace. È un'illusione pensare che basti salvaguardare se stessi, difendendosi dai più deboli che bussa alla porta. Il futuro ci metterà ancora più a contatto gli uni con gli altri. Per volgerlo al bene non servono azioni unilaterali, ma politiche di ampio respiro. La storia, ripeto, lo insegna, ma non lo abbiamo ancora imparato. Non si voltino le spalle alla realtà, finisca il continuo rimbalzo di responsabilità. Non si deleghi sempre ad altri la questione migratoria, come se a nessuno importasse e fosse solo un inutile peso che qualcuno è costretto a sovraccarsi. Sorelle e fratelli, i vostri volti, i vostri occhi ci chiedono di non girarci dall'altra parte, di non rinnegare l'umanità che ci accomuna, di fare nostre le vostre storie e di non dimenticare i vostri drammi. Ha scritto Elie Wiesel, testimone della più grande tragedia del secolo passato, e perché ricordo la nostra comune origine che mi avvicino agli uomini, miei fratelli, e perché mi rifiuto a dimenticare che il loro futuro è importante quanto il mio. In questa domenica prego Dio di ridestarci dalla dimenticanza per chi soffre, di scuoterci dall'individualismo che esclude, di svegliare i cuori sordi ai bisogni del prossimo. E prego anche l'uomo, ogni uomo, superiamo la paralisi della paura, l'indifferenza che uccide, il cinico disinteresse che con guanti di velluto condanna a morte chi sta ai margini. Contrastiamo alla radice il pensiero dominante, quello che ruota attorno al proprio io, ai propri egoismi personali, ai propri egoismi nazionali, che diventano misura e criterio di ogni cosa. 5 anni sono passati dalla visita compiuta qui con i cari fratelli Bartolomeo e Hieronymus. Dopo tutto questo tempo constatiamo che sulla questione migratoria nel mondo poco è cambiato. Certo, molti si sono impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione. Vorrei ringraziare i tanti volontari e quanti a ogni livello istituzionale, sociale, caritativo, politico si sono sovraccati di grandi fatiche prendendosi cura delle persone e della questione migratoria. Riconosco l'impegno nel finanziare e costruire degne strutture di accoglienza. Ringrazio di cuore la popolazione locale per il tanto bene fatto e molti sacrifici provati. Anche vorrei ringraziare le autorità locali che sono proprio nel ricevere, nel custodire e portare avanti questa gente che viene da noi. Grazie, grazie di quello che fate. Ma dobbiamo amaramente ammettere che questo paese, come altri, è ancora alle strette e che Europa c'è chi persiste nel trattare il problema come un affare che non lo riguarda. Questo è tragico. Ricordo le sue ultime parole, che Europa faccia lo stesso. E quante condizioni indegne dell'uomo, quanti hot pot dove migranti e rifugiati vivono in condizioni che sono al limite, senza intravedere soluzioni nell'orizzonte. Eppure il rispetto delle persone e dei diritti umani, specialmente nel continente che non manca di promuoverli nel mondo, dovrebbe essere sempre salvaguardato e la dignità di ciascuno dovrebbe essere anteposta a tutto. È triste sentir proporre come soluzione l'impiego di fondi comuni per costruire muri, per costruire fili spinati. Siamo nell'epoca dei muri, dei fili spinati. Certo, si comprendono timori e insicurezze, difficoltà e pericoli. Si avvertono stanchezza e frustrazione, acuiti dalla crisi economica e pandemica. Ma non è alzando barriere che si risolvono i problemi e si migliora la convivenza. E invece unendo le forze per prendersi cura degli altri secondo la reale possibilità di ciascuno e nel rispetto della legalità, sempre mettendo al primo posto il valore insopprimibile della vita di ogni uomo, di ogni donna, di ogni persona. Dice ancora Elie Wiesel: quando le vite umane sono in pericolo, quando la dignità umana è in pericolo, i confini nazionali diventano irrilevanti. In diverse società si stanno opponendo in modo ideologico sicurezza e solidarietà, locale e universale, tradizione e apertura. Piuttosto che parteggiare sulle idee, può essere d'aiuto partire dalla realtà, fermarsi, dilatare lo sguardo, immergerlo nei problemi della maggioranza dell'umanità, di tante popolazioni vittime di emergenze umanitarie che non hanno creato ma soltanto subito, spesso dopo lunghe storie di sfruttamento ancora in corso. È facile trascinare l'opinione pubblica instillando la paura dell'altro, perché invece con lo stesso piglio non si parla dello sfruttamento dei poveri, delle guerre dimenticate e spesso lautamente finanziate, degli accordi economici fatti sulla pelle della gente, delle manovre occulte per trafficare armi e farne proliferare il commercio. Perché non si parla di questo? Vanno affrontate le cause remote, non le povere persone che ne pagano le conseguenze, venendo pure usate per propaganda politica. Per rimuovere le cause profonde non si possono solo tamponare le emergenze. Occorrono azioni concertate, occorre approcciare i cambiamenti epocali con grandezza di visione, perché non ci sono risposte facili ai problemi complessi. C'è invece la necessità di accompagnare i processi dal di dentro per superare le ghettizzazioni e favorire una lenta e indispensabile integrazione, per accogliere in modo fraterno e responsabile le culture e le tradizioni altrui. Soprattutto se vogliamo ripartire, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio di vergognarci davanti a loro che sono innocenti e sono il futuro. Interpellano le nostre coscienze e ci chiedono: quale mondo volete darci? Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei loro piccoli corpi stesi inerti sulle spiagge. Il Mediterraneo, che per millenni ha unito popoli diversi e terre distanti, sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Questo grande bacino d'acqua, culla di tante civiltà, sembra ora uno specchio di morte. Non lasciamo che il mare nostrum si tramuti in un desolante mare mortuum, che questo luogo di incontro diventi teatro di scontro. Non permettiamo che questo mare dei ricordi si trasformi nel mare della dimenticanza. Fratelli e sorelle, vi prego, fermiamo questo naufragio di civiltà. Sulle rive di questo mare Dio si è fatto uomo. La sua parola è echeggiata, portando l'annuncio di Dio che è parola e guida di tutti gli uomini. Egli ci ama come figli e ci vuole fratelli. E invece si offende Dio disprezzando l'uomo creato a sua immagine, lasciandolo in balia delle onde, nello sciabordio dell'indifferenza, talvolta giustificata persino in nome di presunti valori cristiani. La fede chiede invece compassione e misericordia. Non dimentichiamo che questo è lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. La fede ci chiede compassione e misericordia. Esorta all'ospitalità, a quella filoxenia che ha permeato la cultura classica, trovando poi in Gesù la propria manifestazione definitiva, specialmente nella parabola del buon samaritano e nelle parole del capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Non è ideologia religiosa questo, sono radici cristiane concrete. Gesù afferma solennemente di essere lì, nel forestiero, nel rifugiato, in chi è nudo e affamato. È il programma cristiano, è trovarsi dove sta Gesù. Sì, perché il programma cristiano, ha scritto Papa Benedetto, è un cuore che vede. E non vorrei finire questo messaggio senza ringraziare il popolo greco per l'accoglienza. E tante volte questa accoglienza che divenne un problema, perché tante volte non trova cammini di uscita per la gente per andare altrove. Grazie fratelli e sorelle greci per questa generosità. E ora preghiamo la Madonna perché ci apra gli occhi alle sofferenze dei fratelli. Ella si mise in fretta in viaggio verso la cugina Elisabetta, che era incinta. Quante madri incinte hanno trovato in fretta e in viaggio la morte mentre portavano in grembo la vita. La Madre di Dio ci aiuti ad avere uno sguardo materno che vede negli uomini dei figli di Dio, delle sorelle e dei fratelli da accogliere, proteggere, promuovere ed integrare e amare teneramente. La tutta santa ci insegna a mettere la realtà dell'uomo prima delle idee e delle ideologie, la realtà prima delle idee e delle ideologie, e a muovere passi svelti incontro a chi soffre. Adesso preghiamo la Madonna tutti insieme. Angelus Domini, nunc Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Gratia tua, quaesum Domine, mentibus nostris infundi. Uque angelus annuntiante, Christi Fili tui, incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perdutamus. Per Christum Domine nostri. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus et fontis, requiem aeterna dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Con la preghiera mariana dell'Angelus si conclude questa visita del Papa all'isola di Lesbo nel campo di accoglienza dei rifugiati. Vi abbiamo trasmesso il discorso del Papa, noi lo vogliamo commentare ancora con Laura Stopponi qua in studio a Roma, responsabile dell'ufficio Europa di Caritas Italiana. Il Papa dovrebbe trattenersi ancora qualche minuto all'interno del centro di identificazione dei rifugiati. Dovrebbe esserci anche uno scambio di doni. Alcuni bambini dovrebbero portare dei doni al Papa. Nel frattempo io ne approfitto con Laura perché ci sono tanti temi che il Papa ha inserito. Il tema principale è che il Papa dice no alla paura e al disinteresse che uccidono. Questo è un passaggio tra i tanti, ecco i doni che dicevamo. Il Papa poi ha detto il disinteresse uccide con guanti di velluto chi sta ai margini e ha invitato a superare l'indifferenza che appunto uccide. Ci sono poi anche richiami ai singoli stati, dice in Europa c'è chi ancora tratta il problema come un affare non suo, quello dei migranti. E nei campi, ha sottolineato il Papa, quante condizioni indegne ci sono per la vita dell'uomo. E ancora, riferendosi agli stati nazionali dell'Europa, dice è triste proporre dei fondi comuni, delle finanze per costruire dei muri. Ancora il Papa ha sottolineato come alzare barriere non risolve problemi e come sia facile trascinare l'opinione pubblica in modo ideologico instillando paura dell'altro. E insomma, ci sono, penso, temi molto, molto
sì,
concreti, oserei dire quasi politici, che richiamano sia l'elemento umano, l'elemento religioso, ma anche l'elemento politico.
Sul tema della coerenza, lui da una parte il fatto che dobbiamo prendere atto che il numero di migranti, dei rifugiati, delle persone sfollate non è mai stato così alto come oggi, sono aumentati enormemente, questo significa che a monte sono aumentati i conflitti, sono aumentati, c'è tutto il tema del cambiamento climatico, quindi è una questione che va affrontata e va affrontata seriamente senza rimpallando le responsabilità.
E questo è l'altro aspetto
che lui
ha
sottolineato.
Grazie per averlo
no?
ricordato. il Papa ha detto basta il rimbalzo delle responsabilità. E anche un'altra cosa, basta delegare.
È certo, perché il tema che noi ci poniamo, è facile dire voi associazioni, voi realtà vi date, diciamo, date una mano agli stati per potere, ma noi stiamo semplicemente aiutando quel poco che possiamo fare, ma non risolviamo i problemi che sono a monte, che generano quindi questo flusso di persone. Lui ha messo ha evidenziato il fatto che bisogna essere coerenti noi stessi, coerenti come cristiani, coerenti nelle politiche. Giustamente si parla molto di migranti che scappano, ma non si parla del traffico di armi, diciamo, è un tema, è tutto il tema delle finanze, le armi, il commercio delle armi è aumentato esponenzialmente, quindi significa che più armi girano, armi spesso vendute dagli stati, più sono, diciamo, numerosi i conflitti e più numerosi sono le persone che scappano. C'è stato poi tutto il tema dei finanziamenti, cioè chi ha proposto all'interno delle istituzioni europee di utilizzare i fondi europei per costruire delle mura, il muro, diciamo, tra la Polonia e la Bielorussia. Penso che sia stato, diciamo, sono state delle parole, ecco, che non possono uscire da funzionari delle istituzioni pubbliche. Non è quello che, diciamo, la soluzione, ma affrontare il problema. La questione, non il problema. Naturalmente lui ha detto non è semplice, non è una questione, però non è rimandabile. Il futuro dipende da questo. Il preambolo della Convenzione dei diritti umani, di cui ricorre l'anniversario, ci dice che senza dignità non c'è pace.
Qui c'è tutto il tema anche del naufragio della civiltà, anche questo è un altro tema che ha introdotto il Papa, che riassume forse tutto quello che è il dramma dei migranti. Cioè il tema va oltre l'elemento già di per sé triste di famiglie, persone, minori che lasciano i propri paesi per arrivare a trovare un futuro migliore. C'è il muro, poi, che è molti paesi, diciamo, anche un muro ideale, culturale, che viene,
la paura che tende a chiudersi,
e no? Qui c'è tutto il tema della civiltà, cioè di una civiltà moderna che in qualche modo sta facendo fatica
assolutamente la nostra,
a esprimersi,
perlomeno quando diciamo ricordiamo i valori con i quali è stata fondata l'Unione Europea, sono i valori del riconoscimento dei diritti umani, che sono stati poi frutto di tutta della terribile guerra della seconda guerra mondiale, e quindi i diritti non possono essere diversi perché uno appartiene a un paese oppure un altro. Se noi violiamo i diritti adesso e non riconosciamo questi diritti, significa che domani non verranno riconosciuti.
Stopponi,
a noi.
E qui c'è tutto il punto, cioè molto spesso l'immigrazione viene vista come un elemento politico, il Papa lo ha ricordato, no? Dice basta usare le persone, se non ricordo male di aver ascoltato poco fa, basta usare le persone come propaganda politica, ma il tema è proprio questo. Molto probabilmente il tema delle migrazioni, forse bisognerebbe vederlo in modo assolutamente diverso, perché chi è a sinistra lo vede in un modo e valorizza un certo tipo, anche lì ideologico, di muoversi.
Certo.
Chi è a destra lo vede anche lì in modo ideologico, il Papa lo ha ricordato quando ha parlato di ideologie. Forse il tema dei migranti può essere un'opportunità per tutti se gestito in sintonia tra le varie realtà. Questo è un po' forse anche il messaggio che sintetizziamo, oltre all'elemento umano, all'elemento poi religioso che nasconde. A chiudere.
E la Conferenza Episcopale aveva lanciato una campagna, liberi di partire, liberi di restare. Cioè il tema del diritto a migrare, il diritto ad essere accolti è un tema cruciale, per cui bisogna certamente spengere i riflettori e provare a ragionare su questo tema fuori dalla politica.
Grazie a Laura Stopponi di Caritas Italiana. Noi dobbiamo salutare gli amici che ci hanno seguito attraverso il nostro portale, ci hanno visto oltre che ascoltato su Vatican News. Grazie a loro. Chi ascolta la radio, una breve pausa, poi riprendiamo la nostra diretta.
Grazie.
E torniamo in Radio Cronaca, abbiamo salutato gli amici di Vatican News del nostro portale, ora siamo tornati in Radio Cronaca in radio sul canale italiano della Radio Vaticana e sulle emittenti collegate. Siamo ancora con Laura Stopponi di Caritas Italiana, si occupa di migrazioni in Europa. Il Papa è tornato in macchina e sta raggiungendo dal campo l'aeroporto di Mitilene, il capoluogo dell'isola di Lesbo, sono circa 15 chilometri, diciamo il Papa doveva partire, decollare intorno alle 12.15 ora greca, in Italia alle 11.15,
sì, abbiamo avanti
circa una mezz'oretta di ritardo sul programma, poi il Papa arriverà ad Atene e tornerà per il pranzo in Nunziatura. Noi ci apprestiamo a collegarci con il nostro inviato Massimiliano Menichetti, che è il responsabile della testata Radio Vaticana, Vatican News. Massimiliano, grazie ancora. Un commento di quello che tu personalmente hai visto e assaporato lì a Lesbo.
Diciamo che la cosa che vorrei condividere prima di tutto è la visita che sta facendo il Papa in questo momento a delle famiglie, cioè in questo momento diciamo il Papa sta entrando all'interno delle vie, di fatto che si compongono dalle strutture che ospitano le famiglie, ed è il momento della visita alle famiglie che sono qui, e qui posso trovare un riparo diciamo di fortuna, come abbiamo detto anche nell'altro collegamento. Il Papa sta per entrare, sta entrando con la macchina, scenderà a piedi, e non so se voi avete le immagini di questo evento. Il Papa è uscito in questo momento dall'auto e c'è un primo nucleo familiare proprio vicino a lui. Ci sono tanti afghani, ma non soltanto afghani, da queste parti, in questa parte diciamo dell'insediamento, stanno spiegando al Santo Padre dove vivono, che in questo momento sta incontrando appunto questa famiglia, sta stringendo le loro mani, e queste persone stanno parlando con il Papa gode dell'asilo, diciamo, può parlare, le persone che parlano vengono tradotte e il Papa viene tradotto a sua volta, quindi questo incontro è molto caloroso. Io sono praticamente a pochissimi metri, sto incontrando un anziano signore che mi parla in maniera molto concitata, prossima, vicina, sta evidentemente raccontando le vicende della propria vita, della propria esperienza.
Massimiliano, questo per descrivere chi ci ascolta via radio, tu ci stai descrivendo un Papa che è fermo davanti alla macchina, davanti alle case, diciamo ai compound, ai container che vivono questi migranti, quindi sono immagini molto toccanti, la macchina, una strada sterrata e questi container che sono le case di questi migranti.
Sono le case di questi migranti che stanno diciamo in una sezione abbastanza alta, con un gigantesco quadrato posizionato in maniera molto molto ordinata, ma la situazione che abbiamo descritto prima dal punto di vista umanitario è molto compromessa. Le immagini ci raccontano di strutture, diciamo di strutture di fortuna che vengono di fatto aggregate a questi compound, abiti anche qui di fortuna. Sicuramente dismessi da tante altre persone, dove tantissime volte, insomma, sono persone come dicevamo prima che dicevano noi vorremmo arrivare in qualunque altro luogo, uscire da qui, luogo, qualsiasi altra nazione, molti fanno un elenco lungo di nazioni dove desiderano non andare, ma poi concludono tutti praticamente con la stessa frase, in un luogo dove possiamo riuscire a vivere. Questo è un po' rispondendo alla tua domanda iniziale, no? E qual è la cosa mi porta, cosa mi ha colpito di questo, no? Il fatto diciamo che il Papa, una delle frasi centrali del Papa nel suo discorso è stata chi di fatto non accoglie, chi ignora queste povertà, demolisce, parafrasando la frase, demolisce la possibilità della pace, no? Cioè non costruisce la pace. Ed è proprio questo, perché la prossimità nei confronti dell'altro, quindi è questo che mi porta, la prossimità nei confronti dell'altro, lo sguardo nei confronti dell'altro, lo sguardo, il cuore vicino al cuore dell'altro. In questo modo, se si costruisce questo in termini reali, in termini concreti, l'umanità ha una sua speranza, un altro taglio e ha un'altra possibilità. Se così non viene fatto, se l'illusione e il demandare ad altri l'illusione che si possa costruire una società diversa e migliore. La società diversa e migliore si costruisce solo ed esclusivamente mettendosi a fianco dell'altro, riconoscendolo come un fratello che ha bisogno, che insieme a te può costruire, può edificare, può progettare un futuro diverso. Questo è quello che vi porto. Ovviamente vi porto anche gli occhi dei bambini che guardano e ci guardano con la speranza. Questi bambini sono sempre molto inconsapevoli. Qui c'erano dei bambini che, nonostante questa situazione di grandissima povertà, giocavano con i gattini che stanno qui, giocavano con delle bambole di pezza fatte di fortuna e si guardano quasi invitandoti a giocare, si guardano invitandoti a stare con loro, si mostrano questi gattini come per dire guarda che bello il mio gatto, no? E sono gesti molto semplici, bambini che hanno 5, 6, 4, 3 anni che appunto si muovono in questo modo, c'è l'inconsapevolezza del bambino che è quella chiarezza di cuore che tante volte sottolinea il Papa e che ci annuncia il Vangelo. Ecco, mi porto lo sguardo dei bambini, lo sguardo delle famiglie, delle donne, degli uomini che chiedono solo ed esclusivamente di poter vivere.
Grazie Massimiliano per questa tua toccante testimonianza, sei sul posto e quindi ci hai trasmesso immagini e sentimenti molto, molto importanti. A questo punto il Papa continua a diciamo passeggiare, se possiamo usare questo termine, all'interno del villaggio e credo che poi farà ritorno direttamente in aeroporto per poi ripartire la volta di Atene.
Sì, così il Papa continua ad incontrare, perché diciamo ricordiamoci sempre come il Papa è partito dicendo io vado per incontrare le popolazioni di Cipro e di Grecia, per incontrare i migranti, le persone che hanno bisogno. Il Papa sta quindi incontrando e sta conoscendo, donando e ricevendo. Questo è quello che accade in questo momento.
Grazie. Grazie per questa sintesi, una ottima sintesi per commentare questa parte del viaggio del Papa in Grecia. Grazie e buon lavoro Massimiliano, a presto, risentirci.
Grazie, buon lavoro a voi, buon lavoro a voi.
Grazie, noi torniamo da Lesbo a Roma, siamo in conclusione con Laura Stopponi di Caritas Italiana. Come possiamo, diciamo, archiviare tra virgolette questo momento che abbiamo vissuto dall'isola di Lesbo?
Beh, una parola, io direi umanità. Ci stiamo avvicinando al Natale e noi tutti desideriamo di vivere questo Natale con più umanità, derivato dal fatto che abbiamo vissuto anche un po' le conseguenze della pandemia. Questa umanità non deve essere rivolta solo a un aspetto, ma ci deve riguardare a 360 gradi, quindi coinvolgerci tutti e dobbiamo essere umani nei confronti di tutti, quindi anche di queste persone.
Tra l'altro questa è la seconda domenica di Avvento.
Assolutamente sì. Per cui nella preghiera o comunque nell'attenzione che noi abbiamo vivendo questo particolare momento, ecco, la nostra attenzione deve essere rivolta anche ai migranti che abbiamo noi qui, che incontriamo tutti i giorni, quindi cercando di non aver paura e cercando di comunque avvicinarci a loro con più umanità.
Quindi mentre il Papa sta ancora diciamo incontrando gli ospiti del campo di Lesbo, sta girando nelle strade diciamo del piccolo villaggio fatto di container, noi ci avviamo verso la chiusura. Tra poco daremo la linea alla messa che sarà trasmessa, a proposito della seconda domenica di Avvento, in diretta dalla chiesa del Santissimo Salvatore in Militello in Val di Catania. Siamo in provincia di Catania, il commento sarà di Orazio Coclite, questo intorno alle 11:20-11:25. Il tema dei migranti, Laura, credo che ce lo porteremo avanti ancora per molto tempo, mi sembra di poter dire che le istituzioni europee lo affrontano, ma lo affrontano sempre un po' in una divisione abbastanza chiara e netta tra i vari paesi. Tu stessa l'avevi ricordato come l'Unione Europea in realtà su certi temi è poco unita un po' su vari fronti. Gli Stati hanno ripreso un po' il controllo della situazione della stessa Unione Europea e anche questo naturalmente rende difficile un po' tutto. Il Papa ha avuto parole molto dure per anche il modo ideologico con cui questo tema viene affrontato dall'una e dall'altra parte.
Assolutamente.
Da chi vorrebbe far arrivare tutti, da chi invece non vorrebbe nessuno.
C'è un appello in corso da parte della rete delle Caritas in Europa, ma anche della rete delle associazioni italiane, di affrontare il tema, diciamo, soprattutto l'Unione Europea, di rivedere, diciamo, la politica migratoria e di, diciamo, prendere in considerazione alcune, diciamo, istanze che vengono presentate dalla società civile, in primis è quello di riconoscere il diritto all'asilo, cioè di rimettere, di riutilizzare, ecco, perché sono state in qualche maniera un poco messe all'angolo quelle che sono le procedure ordinarie per il riconoscimento del diritto all'asilo.
Spesso quello che l'opinione pubblica non accetta è quando si va a raccontare episodi di criminalità comune di persone che arrivano, di questi migranti, perché poi c'è anche questo lato che va detto per cercare,
sì,
di risolvere il problema.
Assolutamente sì.
E questo è un punto chiave, perché magari si tacciono alcuni aspetti, o almeno alcuni tacciono alcuni aspetti, quando invece, secondo me, se affrontati e gestiti nella giusta maniera, vanno a inserire anche il tema dell'immigrazione in una... diciamo, in un binario corretto e magari anche di accettazione per chi ha qualche problema verso queste persone. Io,
certo,
credo che anche questo manchi oggi, no?
Sì, affrontarlo non in maniera, non è tutto bello quel che si vede, non è tutto buono, non è tutto cattivo. Occorre, diciamo, utilizzare raziocinio, bisogna, diciamo, mettere in pratica le politiche che già abbiamo, bisogna ragionare in maniera più razionale affinché, diciamo, la questione venga affrontata in maniera adeguata. Però è logico che ci sono tantissime possibili sfumature e soluzioni diverse che si possono adottare. Naturalmente dipende da come le si affronta. Un conto è considerare il migrante semplicemente come lo straniero che è portatore di criminalità, di malattie, altra cosa è dire sono delle persone che arrivano. Naturalmente vale anche il discorso, non possiamo accogliere tutti, occorre gestire in maniera legale la migrazione, ma bisogna anche permettere che queste persone arrivano in maniera legale, quindi rivedere le politiche migratorie in Italia e in Europa affinché si possa gestire in maniera meno ideologica, ma anche meno influenzata dalle paure, e in maniera più, diciamo, razionale.
Laura Stopponi, in questo momento in Italia c'è un numero che si può indicare di massima di migranti che sono presenti, che cosa fanno, un identikit veloce si può
assolutamente
dare?
C'è, è stato pubblicato proprio recentemente l'ultimo rapporto immigrazione di Caritas Italiana che ci dice che il numero dei migranti è diminuito, quindi la pandemia, il fatto anche che molti migranti hanno lasciato l'Italia per andare da altre parti, quindi non abbiamo avuto un aumento di migranti e abbiamo una crescita di problematiche derivate dalla pandemia. La pandemia ha colpito duramente anche i migranti per tutta una serie di lavori. Sappiamo che molti migranti sono anche impegnati in lavori saltuari e precari.
Ci sono state vittime del Covid tra i migranti?
Assolutamente sì, come tutti gli altri.
Di questo se ne parla poco, tra
se l'altro. Ne parla assolutamente poco. Proprio l'ultimo rapporto parla dell'impatto della pandemia sulla comunità migrante, sia dal punto di vista sociosanitario che dal punto di vista lavorativo, quindi è un tema da affrontare. Dal punto di vista sanitario, diciamo, comunque l'Italia ha affrontato la questione, quindi c'è stata un'attenzione anche per quanto riguarda la vaccinazione. C'è tutto l'impatto invece sul lavoro precario di queste persone.
C'è una maggiore integrazione, almeno io dico a sensazione, dei migranti nel nord Italia che non nel sud Italia. Forse stavo dicendo una banalità, ma la mia sensazione, avendo anche da pochi giorni visitato alcuni paesi, città del nord Italia, ho visto dei migranti assolutamente inseriti nella vita delle singole città. Parlo di Verona, di Milano. Non è così?
Dipende da che cosa intendiamo integrazione. Se integrazione è soltanto l'accesso al lavoro, potrebbe anche essere. Noi sappiamo che il lavoro offre più opportunità, soprattutto in termini di...
è uno strumento importante per l'integrazione.
Assolutamente, però ci sono anche molti migranti che, nonostante abbiano il lavoro, vivono nei ghetti, vivono nei margini e si sentono quindi più soli, più esclusi, mentre a volte in molte città del sud i migranti, io ho incontrato anche migranti che hanno lasciato il nord per andare al sud, anche, diciamo, perdendo il lavoro, ma perché c'è maggiore accoglienza, c'è maggiore vicinanza. Non possiamo, ecco, fare, diciamo, dividere e semplificare, ecco, un tema complesso che vede sfumature diverse a seconda del nostro paese.
Lasciamoci, insomma, con questo termine, tema complesso, yes, perché mi sembra di capire anche dalla tua testimonianza, Laura Stopponi, che lo è veramente, sì, anche, sì, gestendolo da parte vostra come Caritas, insomma, credo lavoro da fare ce ne sia parecchio.
Parecchio, tutte le nostre Caritas diocesane sono fortemente coinvolte, non solo nell'accoglienza di prima, diciamo, la prima accoglienza, ma un po' quello che è tutto il lavoro di inserimento sociolavorativo, nel supporto psicologico e nelle varie comunità, ma non intendo le Caritas, intendo le comunità, cerchiamo sempre di coinvolgere le nostre comunità affinché non sia un problema della Caritas, ma sia una questione da affrontare, che vada affrontata da noi tutti, quindi gli italiani tutti.
Grazie a Laura Stopponi, responsabile dell'ufficio Europa di Caritas Italiana, che ha vissuto con noi questo momento e questo particolare episodio della visita del Papa nell'isola di Lesbo, dove ha incontrato i migranti e i rifugiati. Grazie, buon lavoro.
Grazie,
a Caritas Italiana,
a
buon lavoro a Laura Stopponi. Io ringrazio anche Patrizio Ciprari per la parte tecnica, con Adriano Vitali e tutti i tecnici che hanno permesso questa diretta. Ringrazio naturalmente Stefano Sparro in regia. Io sono Luca Collodi, vi ringrazio. La linea passa a Orazio Coclite, tra qualche minuto seguiremo la Santa Messa in diretta dalla Chiesa del Santissimo Salvatore in Militello, in Val di Catania. Siamo in Sicilia, in provincia di Catania. Noi torneremo in diretta per seguire il viaggio del Papa nel pomeriggio, sempre su Radio Vaticana, canale italiano e Vatican News, intorno alle 15 del pomeriggio. Grazie ancora da Luca Collodi e buon ascolto.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
Buona domenica da Orazio Coclite che vi parla e da Gianni Epifani, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta dalla chiesa di San Nicolò e del Santissimo Salvatore in Militello in Val di Catania. La Sicilia, scriveva Guy de Maupassant, è il paese del suolo fiorito, la cui aria è tutto un profumo. E anche in questa cittadina dell'entroterra catanese possiamo cogliere le fragranze e la bellezza dei colori della natura. La lussureggiante vegetazione ci accoglie alle cascate dell'Oxena, una meraviglia paesaggistica arricchita dalle magnifiche cadute d'acqua naturali che, vivaci e impetuose, hanno scavato nei secoli una profonda vallata tra le rocce di origine lavica. Risalendo il corso dell'acqua è il parco archeologico a raccontarci invece le origini di Militello, testimoniando la presenza di un abitato tardo antico e di un probabile insediamento normanno. I segni incisi sulle rocce ci parlano di una fede antica e di un luogo sacro su cui venne eretta la chiesa di Santa Maria la Vetere. Oggi rimane in piedi solo una navata laterale e lo splendido portale, riccamente adornato da un ciclo di sculture, è impreziosito nella lunetta dall'immagine della Madonna con il bambino. Ma quel che fa della Sicilia una terra necessaria a vedersi, sottolineava ancora lo scrittore francese, è il fatto che essa si può definire uno strano e divino museo di architettura. Ed è quel che si prova passeggiando per il centro storico di Militello di fronte alla maestosità dell'abbazia di San Benedetto e del vicino convento, attuale sede comunale, con i loro bellissimi fregi, i balconi e gli elementi decorativi finemente realizzati dalle mani degli scalpellini locali. E che meraviglia! Anche la chiesa della Madonna della Stella, che ci mostra tutto il suo incanto e il gusto del tardo barocco settecentesco, che ha reso questa città patrimonio dell'umanità e uno dei borghi più belli d'Italia. Rispondono a tanto splendore l'eleganza dei palazzi signorili, a testimonianza della vita di nobili famiglie che qui hanno vissuto, e la raffinatezza dell'oratorio della Madonna della Catena. Rimaniamo attoniti di fronte a questo vero e proprio gioiello del barocco siciliano, un Pantheon al femminile, ricco di intagli e straordinarie decorazioni a stucco. Un'altra perla e la chiesa matrice di San Nicolò e del Santissimo Salvatore, che oggi ospita la celebrazione nel terzo centenario dell'edificazione. Preceduta da un grande scalone, la facciata registri contrapposti invita ad alzare lo sguardo verso il cielo, dove domina la cupola realizzata all'inizio del Novecento. Alle colonne binate del portale si affiancano le decorazioni composite dei capitelli. Tutto è un tripudio di arte, di fede e di bellezza. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. In questa seconda domenica di Avvento, Giovanni Battista fa il suo ingresso dirompente nel mondo, vestito di peli di cammello. Le sue parole bruciano l'aria, le sue azioni frustano il vento. Predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati e immerge i suoi discepoli nelle acque del Giordano. Il suo messaggio, pur legato a un momento della storia, è eterno. Si rivolge anche a noi. Anche noi dobbiamo preparare la strada del Signore. Anche noi dobbiamo raddrizzare le vie del cuore e spianare le alture della superbia. Chiediamo allora un cuore attento alla parola di Dio e un vivo desiderio di conversione. Presiede l'Eucaristia il parroco Don Luca Berretta. Celebra con lui il rettore del seminario, Don Salvo Luca. I canti sono eseguiti dal